Buon pomeriggio a tutti e a tutti voi. Innanzitutto grazie per la presenza, anche se devo dire la verità, in queste due diocesi mi sento come a casa, perché sono anni e anni che con gioia faccio questi chilometri a Tolentino fino a qui per celebrare insieme a voi. Quindi quest'anno non poteva essere diversamente. Forse mi dicono che spento.
Scusate, ma penso che si sentiva quello che dicevo comunque.
Quindi, bella opportunità ci hanno dato questi nostri fratelli armeni per la riflessione, soprattutto scegliendo questo tema della luce. Vedete, Gesù Cristo annuncia che attraverso la sua elevazione il male non ha più l'ultima parola. E la croce diventa un segno d'amore, un segno che non risponde alla violenza con violenza, ma che apre una via, la via della conciliazione della vita. E quindi Cristo è quella luce offerta per tutti, quella luce che non costringe, ma invita e chiede di essere accolta, chiede di essere accolta nel nostro cammino quotidiano, nelle scelte personali e comunitarie, e soprattutto nelle scelte ecumeniche, perché questa luce che è Cristo, seguirla significa lasciarsi guidare della verità, della giustizia e della pace. E questa luce è così importante perché, sapete, io ritengo sempre che le tenebre, il buio, l'oscurità non ha esistenza propria come lo ha la luce. E poi provate ad avvolgere la luce con le tenebre e l'oscurità, al centro ci sarà sempre accesa questa luce, cosa che non accade all'incontrario con l'oscurità. E questa luce che illumina tutto, che ci fa vedere tutto, ci fa vedere a noi stessi come siamo. E questa luce che ha permesso negli anni a far vedere e non nascondere le divisioni che in passato ci sono state tra le chiese e che grazie al lavoro dello Spirito Santo tutto è cambiato. Questa luce che ci ha fatto capire e vedere che, come dice l'Apostolo Paolo alla lettera agli Efesini, il Signore ha donato, ha dato doni, ha dato particolarità speciale ad ognuno di noi, come sia le nostre chiese, perché possiamo metterle al servizio tutti insieme e scoprire che nell'altro trovo dei doni che io non avevo e soprattutto che nell'altro, nel fratello, la sorella, nel mio prossimo, posso trovare qualcuno che è fragile quanto me e che sicuramente è disposto ad accompagnare e a sostenere le mie fragilità. Sapete, l'Apostolo Paolo dice un'altra cosa importante in quella lettera. Dice: impegnatevi a mantenere la unità. Non dice creare, perché l'unità ci precede. Per quanto noi possiamo illuderci che stiamo facendo sforzi, che ci stiamo ideando delle cose per poter essere uniti come cristiani, no, ci precede, perché è opera dello Spirito Santo. E quindi l'Apostolo Paolo ci esorta a conservare questo dono e non solo, a nutrirlo e dentro le nostre possibilità farle ancora più forti, più grandi. Quindi per finire, io sono desideroso, volenteroso, oggi il parroco, non mi ricordo il suo nome,
Don Andrea
mi ha detto: da dove vieni? Quando l'ho detto a Tolentino mi ha detto: allora sei innamorato di questo, perché sennò non faresti tutti questi chilometri per venire qua. E io sono un ecumenico convinto, perché soprattutto come sono arrivato alla comprensione questa, che la unità non è un qualcosa che noi dobbiamo cercare, la unità è qualcosa che noi dobbiamo continuare a nutrire, sforzarci perché possa crescere, perché, ribadisco ancora, ci precede, è opera dello Spirito Santo. Grazie a tutti voi.
Grazie dell'opportunità.
Sì.
Ok. Mi sentite, sì?
Perfetto.
Sicuramente il tema di oggi ha a che fare con l'unità del corpo di Cristo. Sappiamo che il corpo di Cristo non è diviso, quindi è importante scoprire il modo nel quale possiamo giungere all'unità. Gesù pregava e chiedeva al Padre che i suoi discepoli fossero uno, quando ancora non esistevano tante chiese, prima all'inizio. Vuol dire che già prevedeva quello che stiamo vivendo nei nostri giorni. Ma a me piace molto leggere, e vorrei trasmettervi questo desiderio di leggere la Bibbia, perché la verità è ciò che unisce, quindi dobbiamo ritornare alla verità. E mi piacciono questi incontri, perché sono incontri in cui il titolo è così: celebrazione della parola, e abbiamo qualcosa che ci unisce davvero, ed è la parola di Dio. Mi piace riprendere il testo che abbiamo letto, anche se è un testo che evidenzia l'importanza di condividere il pane tra di noi, no? È il testo di Isaia 58, dove il Signore parla del vero digiuno. Forse la Chiesa un po' in generale si è allontanata da questa pratica del digiuno, o forse l'ha interpretata nel modo sbagliato. Molto spesso pensiamo che un digiuno, un fioretto in qualche maniera, possa commuovere Dio e indurlo a fare qualcosa per noi. Di solito lavoriamo così con Dio, cioè io faccio questo e tu fai quest'altro, lavoriamo in questa maniera. Ma ad un certo punto abbiamo letto, anzi proprio all'inizio di questo testo di Isaia 58, dice: per digiuno, è Dio che parla, e dice: per digiuno io intendo un'altra cosa. Interessante, quante volte abbiamo inteso male le cose di Dio, le abbiamo intese a modo nostro, e credo che questo ha portato a tante divisioni, a tante realtà. Ma pensate anche all'interno della famiglia, così, quando tra marito e moglie, tra amici, diciamo ad un certo punto: oh, avevo capito male, avevo inteso male, e abbiamo perso tempo, abbiamo litigato, abbiamo ragionato, e Dio oggi è qui per dirci che cosa intende davvero per digiuno. Voi ricorderete sicuramente, come lettori della parola di Dio, che il digiuno è una pratica insegnata nella Bibbia. E un giorno in modo particolare, visto che abbiamo letto anche il passaggio di Giovanni, c'è stato un momento nel quale i discepoli dovevano cacciare via un demone e non riuscirono. C'era un bambino lì indemoniato e non riuscivano a cacciare questo demone, perché Gesù non era insieme a loro. Ma quando Gesù venne e cacciò velocemente questo demone, per cui non ci sono tutte queste difficoltà, e quando i discepoli gli chiesero perché non abbiamo potuto cacciare anche noi questo demone, e Gesù disse loro: beh, questi demoni vanno via soltanto quando digiunate e pregate. E allora mi sembra che il digiuno sia qualcosa di importante, sia qualcosa di fondamentale. Non voglio parlarvi del digiuno, ma immaginate se intendiamo male il digiuno. In realtà che cosa significa? Che noi avremo persone indemoniate, persone che sono disturbate. E voglio dirvi che Satana ha lo scopo di disturbare, invece la luce è venuta per schiarire il sentiero davanti a noi, e noi abbiamo bisogno della luce di Cristo. E ciò che potrebbe portarci veramente all'unità, ciò che le cose sulle quali dobbiamo lavorare, è proprio capire e intendere la volontà di Dio. E così il Signore spiega al popolo di Israele: avete sbagliato tutto, cioè avete digiunato, siete stati un giorno senza mangiare. Forse alcuni, all'epoca si accadeva così, non so se ricordate Mosè, 40 giorni e 40 notti senza mangiare, è una cosa esagerata, no? Ma che cosa serve digiunare se poi lo facciamo con l'intento sbagliato? E infatti il Signore dice: forse sarebbe meglio qualche volta, quello che stiamo facendo oggi, condividere con gli altri la parola di Dio, condividere con gli altri la necessità di aiutare il bisognoso. Vedi qualcuno che ha fame? Dagli da mangiare. Notate, è una forma di digiuno. In realtà tolgo il pane a me e lo do a qualche altro, tolgo il sonno a me e lo do a qualche altro. Perché lo facciamo? Forse la migliore immagine che posso lasciarvi è quello che fanno i genitori con i propri figli, no? Non vi costa togliere qualcosa dal vostro piatto per darlo al vostro figlio. Perché? Perché lo amate, è parte di voi, è vostra carne. Non vi costa non dormire una notte se vostro figlio sta male e stare in piedi, anzi quasi trovate piacere nell'accarezzarlo, nel stare vicino. E questo è il digiuno che Dio vuole, e questa è la condivisione che Dio vuole. No, molto spesso abbiamo l'immagine di queste religioni che si combattono tra di loro. Invece Gesù dice bisogna ragionare in una maniera diversa. E in questo passaggio, e chiudo, mi piace, perché ad un certo punto Dio dice in questa maniera: se iniziate a ragionare diversamente, se iniziate a ragionare come ragiono io, accadrà qualcosa, accadrà l'alba di un nuovo giorno. E sapete, l'alba di un nuovo giorno nella Bibbia spesso troviamo questa parola nuovo, e la Bibbia dice che chi è in Cristo è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, tutto diventa nuovo. Abbiamo necessità che le cose diventino nuove, in realtà bisogna cambiare giorno, lasciatemi dire così, abbiamo sbagliato tutto, ricominciamo da capo, no? È l'alba di un nuovo giorno, è l'alba del giorno nel quale Dio davvero desidera espandere il suo spirito, così dice la Bibbia, sopra ogni carne. E chiudo, il Signore ti guiderà, sarai rigoglioso come un giardino ben irrigato, come una sorgente che non si prosciuga. I cristiani dovrebbero essere delle sorgenti, no? E noi abbiamo questo compito, non soltanto di essere nutriti noi, ma di dare da bere agli altri. Possa ciascuno di noi questa mattina intendere, questa sera scusate, intendere bene qual è la volontà di Dio. Dio parla al suo popolo e dice: per digiuno io intendo un'altra cosa. Possiamo intendere che l'unità è qualcosa che Dio vuole e dobbiamo lavorare affinché essa giunga. Dio vi benedica.
Nascosta nel libro della Genesi il suo calice d'argento, nel sacco colmo di grano del suo amato fratello Beniamino, così i santi e i divini Vangeli racchiudono, nascondono e rivelano Cristo, nel quale sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della conoscenza, come si diceva nel titolo del Salmo 54 ebraico, a nome di tutti i versetti dei salmi. Sapete che Davide siede nascosto in mezzo a noi? Così anche nelle parole del Vangelo eterno di Cristo, nelle quali anche gli angeli desiderano fissare lo sguardo. Cristo Signore è nascosto in modo misterioso e mistico. Finché avete luce, credete nella luce per diventare figli della luce. Queste cose, poi se ne andò e si nascose da loro nel cielo e nella liturgia, nel calice, nel Vangelo, nella croce e nell'icona e soprattutto nei nostri corsi. Nel Vangelo chiuso sull'altare e nel Vangelo aperto sul analogio, da qui si legge: Cristo è presente e nascosto, vivo e operante. Nelle sue parole divinamente ispirate che trascudono le lingue di fuoco della Pentecoste, Cristo è nascosto dal Vangelo secondo le parole del venerabile Pietro da Damasceno, come le tavole delle legge erano nascoste nell'arca santa e come egli fu avvolto nella nube sulle tavole e nell'ascensione. Nel Vangelo della Natività vediamo Cristo bambino nella mangiatoria, onorato dai magi, adorato dai pastori, celebrato dagli angeli, vegliato in silenzio della Madre di Dio e protetto dal giusto Giuseppe. Nel Vangelo della presentazione al Tempio, lo accogliamo fra le braccia nel nostro Tempio interiore come il giusto simbolo del Vangelo del Battesimo. Contempliamo i cieli aperti, ricordano le parole di San Giovanni Crisostomo che dice: la lettura delle scritture e l'apertura dei cieli. Nel Vangelo della Trasfigurazione contempliamo la luce divina increata, mentre nel Vangelo delle Palme, in tutta la settimana della Passione, contempliamo ineffabile umiltà del Re delle Potenze. Nel Vangelo di Pasqua, tra le campane della risurrezione, udiamo la tromba della risurrezione finale. Così come nell'Apostolo dell'Ascensione al cielo intravediamo il fulgore della luce della seconda venuta di Cristo e nelle lingue di fuoco discese a Pentecoste, contempliamo la Chiesa e il mondo colmi di roghi ardenti dell'incontro e della conoscenza di Dio come il rovetto ardente del Sinai. Mentre avete la luce, credete nella luce. Le parole del Vangelo sfondano il mondo. Le parole del Vangelo portano luce al mondo. Le parole del Vangelo dissipano la tenebra. Le parole del Vangelo scacciano le potenze nemiche. Le parole del Vangelo non passeranno. Le parole del Vangelo di Cristo sono spirito e vita. Esse sono il pascolo spirituale verso il quale il buon pastore conduce le sue pecore. Le parole del Vangelo sono l'acqua scaturita della roccia di Refidim, e la roccia era Cristo. E la manna discesa dall'alto. Sulle parole del Vangelo, nelle quali Cristo è insieme nascosto e rivelato, si appoggia il bastone dei patriarchi. Dalle parole del Vangelo furono scolpite le tavole della legge di Mosè. Nelle parole dei Vangeli si compiono le visioni e le rivelazioni dei profeti. Sulle parole dei Vangeli si sfonda la sapienza dei re. Nelle parole dei Vangeli, gli atti degli Apostoli trovano la loro pietra di fondamento, le epistole del Santo Apostolo Paolo e quelli cattolici hanno la loro pietra angolare. I sigilli dell'Apocalisse sono i misteri dei Vangeli. Le trombe dell'Apocalisse sono dei coppi. Delle parole dei Vangeli e le coppe dell'Apocalisse sono i giudizi pronunciati e proclamati dei Vangeli. I Vangeli sono le fondamenta nella nuova Gerusalemme. I Vangeli sono la sorgente del fiume della vita e la radice dell'albero della vita. Grazie a voi.
Grazie.
Insieme ai nostri fratelli, insieme a tutta la Chiesa. Ed è un momento solenne in questa giornata e per noi questa celebrazione, perché diventiamo un segno profetico di quello a cui il mondo non solo è chiamato, ma che nel mondo, per l'azione di Dio, per l'azione del Figlio, del Padre, dello Spirito Santo, si realizza costantemente la trasformazione del mondo nel regno di Dio. Noi viviamo la nostra esistenza, dice il Vangelo, nelle tenebre e nella luce. Le tenebre le conosciamo bene, perché sono i conflitti dove il peccato dell'uomo e il nemico che in esso agisce ci divide gli uni dagli altri. Sono le forme che si ripetono di violenza, di sopraffazione, che si esprime nella guerra, che si esprime nella perdita della libertà, che si esprime in tutte le forme a cui assistiamo talvolta con sbigottimento, anche oggi, con molta umiliazione lo dobbiamo dire, anche nella guerra tra cristiani. In tutte queste forme, la tenebre si rivelano come il regno del principe di questo mondo. E quello che noi viviamo invece è un segno profetico, un segno opposto. Dio, che è presente in tutti con il suo Spirito e che è Padre di tutti, ci ha donato colui, il Figlio, che discende dal cielo ed è innalzato al cielo. Dice San Paolo che in lui, nel Figlio, noi siamo uno. Siamo tutti per il battesimo incorporati in Cristo. Per cui, come prima veniva detto, noi non siamo chiamati a diventare uno, noi siamo già uno. Siamo già l'unico corpo di Cristo, presente nel mistero, in germe, in questo mondo. Ma realmente siamo uno in Cristo, perché è il Signore risorto che nel giorno del nostro battesimo ci ha presi e fatti diventare una sola cosa con Lui e con tutta la Chiesa. Noi siamo già uno. Uno solo è il corpo, uno solo è lo spirito, come una sola è la speranza alla quale Dio vi ha chiamati. Uno solo è il Signore, una sola la fede, uno solo il battesimo. E questa unità che nel Figlio si realizza, Lui che è disceso dal cielo e che nel cielo è innalzato, è esattamente il motore che agisce nel mondo. Uno solo è Dio, il Padre di tutti, al di sopra di tutti, il Figlio, che in tutti è presente e agisce, lo Spirito Santo. E allora noi siamo qui stasera per testimoniare il nostro desiderio di collaborare a questa azione di Dio e di custodire la memoria, la consapevolezza che nel Figlio siamo. Dice Paolo, citando la Scrittura, quando è salito in cielo, ha portato con sé dei prigionieri e ha distribuito doni agli uomini. Siamo noi i prigionieri che il Signore Gesù ha portato nel cielo con sé. Tutti gli uomini che in lui vengono ricapitolati. Paolo si sente il prigioniero del Signore, ma è un prigioniero in un senso bellissimo, positivo, colui che il Signore Gesù ha unito per sempre a sé e che insieme con lui entra nel santuario del cielo. Ma sulla terra Dio ha distribuito doni agli uomini. Ed ecco quello che abbiamo vissuto nella storia. Se il nemico ci divide, Dio si prende gioco del nemico e trasforma queste divisioni in doni diversi e di ricchezza per l'utilità comune, per il bene di tutti. È quello che stiamo sperimentando, grazie a Dio, in questo tempo, dove quello che ogni Chiesa ha ricevuto è considerato come un dono fatto a quella Chiesa e ha fatto per tutti. E proprio questa ricchezza ci permette di comprendere, di sperimentare quanto tan grandi sono i doni di Dio. Abbiamo appena sentito le parole di Claudio, l'ortodosso prete ortodosso, sul mistero della presenza di Dio nella parola. Il pastore Amadio Luis e il pastore Angelo ci hanno permesso di comprendere la ricchezza del battesimo dove siamo uno e quel digiuno a cui noi siamo chiamati come segno di una conversione che aderisce a Dio con tutto noi stessi. Quanta ricchezza nelle nostre tradizioni e come nella pluralità delle forme ecclesiali, come un poliedro, Dio rivela la ricchezza grande del mistero della Chiesa e del mistero del Cristo incarnato, morto e risorto. Abbiamo bisogno gli uni degli altri, perché senza gli altri noi certe dimensioni forse non abbiamo scoperte. Colui che è salito al cielo ha portato con sé prigionieri. Siamo noi e speriamo di non sottrarci mai a questa prigionia. E Dio ha distribuito, il Cristo ha distribuito doni agli uomini, doni diversi che possiamo insieme scoprire, sperimentare, condividere per arricchirci a vicenda. Davvero la luce getta nel mondo, la luce è presente nel mondo e illumina il mondo. E le tenebre, come dice il Vangelo di Giovanni